La concezione del potere giudiziario come esecutore della volontà del legislatore, protettore della sacralità della legge e potere politicamente nullo, entra evidentemente in crisi, evidentemente forse non è la parola corretta, entra in crisi, ma piano piano l'evidenza emerge, ma insomma entra concettualmente, diciamo, in crisi. Con l'approvazione delle costituzioni rigide previste da un organo, che prevedono un organo di controllo di costituzionalità delle leggi, un organo di giustizia costituzionale, una corte costituzionale chiamata a valutare se la legge fatta dal legislatore, appunto, è compatibile, conforme a Costituzione o meno. È chiaro che a questo punto il giudice non è più protettore della sacralità della legge, non può essere bocca della legge, o quantomeno, prima di esserlo, è colui che deve valutare criticamente la legge alla luce del parametro costituzionale. Questa è chiaramente una influenza estranea alla concezione che possiamo definire francese, insomma, che nasce con l'illuminismo e si afferma in Europa e che presiede alla formazione anche di tutta la dottrina dello Stato di diritto. Qualcheduno ha parlato di americanizzazione perché il primo paese ad avere una corte costituzionale che si arroga il diritto, perché è una scelta della stessa Corte Suprema, sono gli Stati Uniti, che si arroga il diritto di valutare la costituzionalità delle leggi. Quello statunitense è un sistema particolare in cui appunto la Corte Suprema non ha solo una funzione di corte costituzionale, ma in qualche modo è anche giudice di ultima istanza, una sorta di crasi tra Corte Costituzionale e Cassazione. Credo che sia, come ho accennato nella lezione precedente, più corretto dire che l'impatto dei totalitarismi nella prima metà del Novecento, l'impatto del nazismo, l'impatto del fascismo, il fatto che bene o male abbiano iniziato come movimenti arrivati al successo su base democratica ha spinto in maniera molto forte a vedere come nemico dei diritti non solo come era stato visto fino a quel momento l'esecutivo il Leviatano, il vero nemico della teoria dello Stato di diritto era il Leviatano, appunto il pessimismo potestativo che si poteva compensare con l'ottimismo normativo, cioè il principio di legalità bloccava il Leviatano, avrebbe trattenuto l'esecutivo dall'ledere i diritti individuali. Il nemico erano le decisioni individuali dell'esecutivo, abbiamo detto, quelle che colpivano singole persone, contravvenendo all'uguaglianza garantita dalla legge generale d'astratta. Dopo la seconda guerra mondiale, dopo l'esperienza del nazismo e del socialismo, non è più così. Ci si rende conto che il legislatore, anche il legislatore democratico, può essere un nemico. E questa consapevolezza si arricchisce via via che le società perdano il carattere di organicità, di essere qualcosa di caratterizzato da una cultura molto forte e comune, e diventano molto caratterizzate da un pluralismo molto forte, diventano fortemente pluraliste. In questo caso la volontà generale si manifesta per quello che probabilmente è sempre stato, cioè un mito pericolosamente maggioritario, cioè un mito in cui la maggioranza si nasconde e diventa unanimità e può distruggere le minoranze. Allora, di fronte a tutto questo, piano piano, progressivamente emerge il ruolo delle corti costituzionali e via via che questo ruolo diventa più forte, si comincia a parlare di fine della democrazia, di tirannia dei giudici, di, in maniera forse a volte un poco meno aggressiva, di governo dei giudici. Insomma, l'idea è se, come dice Hobbes, nel dialogo tra un common lawyer e un filosofo, l'effettivo sovrano non è colui che produce il testo, ma colui che ne definisce il significato, beh, allora comincia a diventare evidente che i giudici, in particolare i giudici costituzionali, sono gli effettivi sovrani dei vari stati. Questa tendenza l'ho trovata indicato perché lo ridirò 2 o 3 volte in questo capitolo perché è molto interessante, l'ho trovata indicata alla nota 48 a pagina 16 del secondo paragrafo. C'è il primo che la vede molto prima che si affermino le costituzioni rigide, Carl Schmitt. Cioè, Carl Schmitt è quello che si rende conto che l'aumentare dei pluralismi sociali e nello stesso tempo l'affermarsi, perché lui scrive nel periodo in cui si stanno affermando i grandi movimenti nazionalisti del fascismo e del nazionalsocialismo, apre la battaglia in difesa dei diritti anche contro le leggi che le maggioranze fanno. E quindi è evidente che l'idea di un controllo di costituzionali, l'idea di una costituzione rigida, indebolisce notevolmente quel dogma della sovranità popolare che era stato il perno intorno al quale si era costituito prima lo Stato nazionale, smembrando il Sacro Romano Impero, e poi piano piano erano emerse le liberal democrazie, cioè ed era stata la connotazione democratica degli stati nazionali, l'idea russoviana della volontà generale. Quindi invece la volontà generale non è più la garanzia di democraticità dell'ordinamento giuridico, della legislazione, ma diventa appunto essa stessa minaccia contro la quale si chiede protezione alle corti costituzionali. Va tenuto presente che anche se in un paese come l'Italia il sistema di controllo costituzionale non è costituzionalità, non è un sistema diffuso, cioè non è che tutti i giudici possano dichiarare incostituzionale o disapplicare una legge perché è incostituzionale. Quello che si sviluppa è chiaramente un sistema in cui il fatto che il giudice possa sollevare l'obiezione di incostituzionalità comunque crea un controllo, sollevare l'eccezione di incostituzionalità comunque crea un controllo diffuso, cioè crea il fatto che il giudice per decidere se sollevare o meno l'eccezione di incostituzionalità la legge la deve controllare. Diciamo che il controllo è diffuso, la decisione non è diffusa, è centralizzata, la decisione sulla costituzionalità è centralizzata nelle mani della Corte. Però è chiaro che il giudice non è più la bocca della legge e non si deve più limitare ad applicare come voleva la concezione francese, l'idea dell'esegesi, come voleva Montesquieu, la legge, ma sicuramente ne deve valutare il contenuto alla luce del parametro di costituzionalità. E si apre anche un problema, cioè un problema che io poi, nel senso, faccio vedere nelle sue estremizzazioni. Il problema è che, in fin dei conti, la legge fatta dal Parlamento non è detto che sia, una legge valida, cioè è una legge perennemente sub iudice. In qualsiasi momento la può arrivare la Corte di Costituzionalità, la Corte Costituzionale e dire no, quella legge è illegittima. E come sapete, la dichiarazione di incostituzionalità fa sparire la legge se è più vecchia dall'ordinamento giuridico dal 1848, se no fa sì che essa non sia mai entrata in vigore, cioè elimina totalmente dall'ordinamento. E quindi noi abbiamo un diritto che è provvisoriamente diritto e che resta per sempre provvisoriamente diritto, perché il fatto che un giorno la Corte Costituzionale abbia detto no, la legge è conforme a Costituzione e abbia rigettato l'eccezione di costituzionalità non rassicura che quando la stessa legge gli viene riportata davanti sotto profili di incostituzionalità diversi, casomai, o meglio motivati, la Corte non si accorga che è incostituzionale e la dichiari tale. Quindi non abbiamo mai una legge che è definitivamente diritto. E questo è un problema molto importante. Tra l'altro, lo dico soprattutto nelle note discutendo Ferraioli, un problema per esempio che crea un notevole imbarazzo a Kelsen. Ve lo dico perché è un dato fondamentale questo, perché Kelsen gli sembra strano che una legge che è formalmente valida possa essere dichiarata non valida perché incostituzionale. Tant'è vero che cerca di trasformare concettualmente il giudizio di incostituzionalità in un'abrogazione retroattiva, come se fosse entrata in vigore una nuova legge, insomma, come se la Corte Costituzionale non fosse un organo di controllo della Costituzionalità, ma un legislatore che fa un nuovo provvedimento che abroga il provvedimento precedente e lo abroga, contrariamente al legislatore normalmente, retroattivamente. Perché è rilevante questo dato? Perché fa vedere il problema principale, come abbiamo detto, della concezione kelseniana, cioè quello di preoccuparsi della solo forma di produzione del diritto, di fare la base della validità, la produzione, le modalità di produzione del diritto. Quindi di preoccuparsi al limite della validità del testo, ma non della validità delle norme che esso contiene, cosa che invece riguarda il giudizio di costituzionalità. E questo è un dato abbastanza importante, cioè il giudizio di costituzionalità non è più un problema sincronico, la legge è valida o non è valida, è un problema diacronico, cioè la legge nei suoi effetti che manifesta nell'ordinamento è ritenuta conforme alla Costituzione o no? E questa è una cosa che, come abbiamo detto, si snoda nel tempo, può emergere lentamente che la legge ha un contenuto incostituzionale. E quindi ci avviciniamo molto di più all'idea del common law, dove, come abbiamo detto, ciò che viene chiesto al diritto è la sua capacità di regolare in maniera equa, soddisfacente le controversie, i conflitti. Qui ci si può accorgere alla luce di un determinato conflitto che quella legge comporta esiti incostituzionali. Quindi le distanze si accorciano, diciamo, fra le due modalità di ordinamento. La cosa che poi va notata, e devo dire, nelle pagine di questo paragrafo io l'accenno, ma era un fenomeno che era assolutamente agli albori e che oggi avete le nozioni per approfondire e discutere molto di più di quanto io non abbia fatto nel testo. Cioè, in un'area come quella europea, noi abbiamo una proliferazione, sono riuscito a dirlo, una proliferazione dei giudizi di costituzionalità. Abbiamo un'estensione del judicial reviews, cioè della revisione giudiziale delle leggi. Perché cosa succede? Intanto succede che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea e poi la sua decisione viene in qualche modo ratificata dai trattati, afferma un dato che è probabilmente evidente e ha ragione dire che la Corte di Giustizia dire che era un principio implicito, insomma, il principio è quello della supremazia del diritto europeo rispetto ai diritti nazionali. Perché è un principio implicito e non esplicito ed esplicitato solo dopo che la Corte di Giustizia lo dichiara? Perché è chiaro che anche ammesso e non concesso che si inserisca i regolamenti, le direttive europee dell'Unione nel meccanismo nazionale delle fonti, per cui la norma successiva abroga la norma antecedente, e quindi si dice che quando entrano in vigore i regolamenti europei e direttive sono come se fossero atti nazionali e abrogano i testi normativi e le norme in contrasto con essi e con i loro significati. Se poi uno Stato dell'Unione, qualsiasi Stato dell'Unione, può riabrogare i regolamenti con una legge nazionale successiva, è chiaro che non avremo mai il diritto dell'Unione Europea, avremo sempre tanti diritti nazionali e mai un diritto unico. L'idea di un regolamento che vincola tutti e 27 i paesi dell'Unione, o meglio i cittadini e le istituzioni dei paesi dell'Unione, è impossibile perché in ogni momento uno Stato può modificarne una parte. Quindi è sicuramente implicito l'idea che se dobbiamo avere un diritto dell'Unione, questo diritto deve prevalere sul diritto nazionale, cioè non solo abroga quello antecedente con lui in contrasto, ma non può essere abrogato da un'altra disposizione, un altro testo normativo nazionale. Allora, questo naturalmente allarga fortemente il giudizio di costituzionalità, cioè il giudice interno, non solo deve valutare la conformità al diritto costituzionale, che notate bene, fino a nella sua origine viene pensato ed era pensato anche in qualche modo tradizionalmente, lo troveremo anche esaminando il diritto costituzionale inglese, come un diritto che riguardava il comportamento degli organi costituzionali, cioè il diritto costituzionale era sostanzialmente una prassi giuridica. Nel diritto costituzionale inglese vedremo che si parla di convenzioni costituzionali, noi parlavamo di prassi costituzionali, quindi l'idea era come si comportano gli organi costituzionali. Ecco, questo comportamento è creatore del diritto costituzionale. Via via che le corti costituzionali cominciano a svolgere le loro funzioni e le svolgano in maniera sempre più consistente e attiva, il diritto costituzionale diventa un diritto principalmente giurisprudenziale, cosa che era inimmaginabile nella concezione dell'Europa e delle giuridiche europee antecedenti al 48. Noi cominciamo ad avere e oggi abbiamo un diritto costituzionale che è prevalentemente di tipo giurisprudenziale, nasce dal contenzioso costituzionale. E questo è un dato di grande rilevanza, e anche l'affermazione della supremazia del diritto europeo rende centrale il ruolo della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, corte che sta a Lussemburgo, e secondo un meccanismo che conoscerete bene e forse avete già cominciato a conoscere il diritto costituzionale, ma poi conoscerete bene quando farete diritto dell'Unione Europea, esiste intanto prima di tutto un meccanismo preventivo, cioè io posso andare dal giudice e io parte e dirgli: ma giudice, o il giudice può decidere di farlo spontaneamente, valuta se il diritto interno è conforme al diritto dell'Unione Europea e eventualmente sottopone il quesito alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Ecco, questo meccanismo apre un dialogo molto importante, tra la Corte di Giustizia e i giudici nazionali, che in qualche modo scavalca anche le corti costituzionali. E questo, come sapete, aprirà un grande problema, cioè il rapporto fra la Corte di Giustizia e le corti costituzionali. Anche qui Io quando scrivevo il libro ormai vari anni fa, dicevo, si è assestata l'idea che la Corte Costituzionale non svolge un controllo di costituzionalità, sui regolamenti e le direttive comunitarie, esattamente per lo stesso motivo per cui il diritto comunitario deve prevalere sul diritto interno. Però ecco, dire che il diritto, perché altrimenti se ogni corte costituzionale ne può abrogare un pezzettino, è chiaro che smette di, e che questo pezzettino si abroga solo per uno Stato, è chiaro che smette di esistere un diritto comunitario, un diritto comune. Però è chiaro che affermare la superiorità di un diritto comunitario alle costituzioni è molto complesso. In un certo senso, quando si era dato per scontato che il diritto, quando si era accettato, non dato per scontato, accettato, l'aveva accettato la Corte Costituzionale italiana, in parte anche quella spagnola, mai formalmente quella tedesca, che il diritto, comunitario potesse sottrarsi al controllo di costituzionalità, era, come dire, c'era il retropensiero, a volte esplicitato, a volte no, che comunque quel controllo l'avrebbe esercitato la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che teoricamente potrebbe essere chiamata a valutare se le normative fatte dalle normative comunitarie, dei regolamenti e direttive sono conformi a varie cose, tra cui i principi comuni delle tradizioni costituzionali europee. E questa cosa forse si era anche leggermente rafforzata dopo l'approvazione della Carta di Nizza, che insomma rappresentava l'insieme dei diritti comuni alle traduzioni delle tradizioni costituzionali europee, e poi addirittura quando col Trattato di Lisbona questa carta era entrata a far parte appunto del trattato istitutivo dell'Unione Europea. Le cose poi non sono andate così, l'avete sicuramente già cominciato a vedere a Costituzionale, lo rivedrete ancora a diritto dell'Unione Europea. Piano piano si è sviluppata la teoria dei controlimiti, cioè no, non è sempre vero che la Corte Costituzionale non può dire fermati, che il diritto europeo è in contrasto con i principi costituzionali. E questo naturalmente sposta completamente anche il piano dei rapporti, cioè è molto più importante a quel punto una operazione di dialogo, che può essere anche di litigio tra corti, per assestare questo sistema, ma sicuramente sparisce l'idea di quel sistema organico, razionale, chiaro, completo, che era stato il mito che aveva accompagnato il codice Napoleone e la scuola dell'esegesi e che aveva portato alla nascita dello Stato di diritto. Il mito per cui il diritto era certo, garantito nella sua certezza dalla chiarezza di un ordinamento sostanzialmente analogo alla geometria euclidea. In Europa questo meccanismo si è ulteriormente complicato per la presenza e via via l'assunzione di maggiore importanza. Decisivo è l'approvazione del protocollo 11, che elimina il filtro rappresentato alla Commissione, per la presenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, che dopo l'approvazione del protocollo 11 ammette il ricorso individuale dei cittadini. E qui il problema è ancora più grosso, perché la Corte non decide su un testo normativo, ma decide sul comportamento tenuto da uno Stato. Quindi è una Corte che condanna gli Stati. Questa è proprio la chiara espressione che la sovranità non esiste più. E li condanna anche per scelte democraticamente prese. Cioè la Corte dice: benissimo, hai fatto un'elezione, il partito che le ha vinte proponeva queste cose, le ha vinte proprio perché le proponeva, le ha tradotte in legge, Tu con quelle leggi però stai ledendo un diritto fondamentale previsto dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, quindi io da Stato ti condanno e ti condanno a due cose, a risarcire il danno della parte lesa, ma anche a eliminare la causa che ha portato alla lesione del suo diritto. E questo è un altro aspetto importantissimo perché è la chiara definizione che in Europa da un lato è finita l'idea della sovranità interna ed esterna, cioè io ho limiti esterni come il diritto comunitario, il diritto della giurisprudenziale della CEDU, perché come abbiamo detto la CEDU è il giudice dell'Europa continentale, anzi oggi solo dell'Europa continentale perché il sistema di common law si è sottratto, è uscito dalla CEDU. Ed è, scusate, è uscito dall'Unione Europea, sbagliato, niente, come non detto, cioè che è il giudice dell'Europa continentale che più chiaramente afferma che è lui che crea il testo, che afferma quella che viene definita l'interpretazione evolutiva della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, cioè dice: mio compito è interpretare quella carta alla luce di quello che succede oggi e usare quel testo per proteggere i diritti così come sono oggi concepiti dentro lo spazio del Consiglio d'Europa. Questa corte sta a Strasburgo, fa parte di un organismo, anzi, è il perno principale di un organismo nato per proteggere e diffondere e implementare la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, che è il Consiglio d'Europa, che è definito normalmente la Grande Europa perché appunto comprende 48 stati e non i 27 dell'Unione Europea. Tutti quei 27, più l'Inghilterra che dall'Unione è uscita, più altri 20, tra l'altro non trascurabili perché tra quei 20 ci sono la Russia, da dopo la caduta del muro di Berlino, e la Turchia, per esempio, e comunque poi tutti i paesi dei Balcani che ancora non fanno parte dell'Unione Europea, tipo la Serbia, l'Albania, ma anche paesi come l'Armenia e via dicendo. Quindi è uno spazio molto più grande e anche molto più plurale e frastagliato. E tra l'altro, anche questo qui nel libro è solo accennato, dopodiché la vicenda si è evoluta, sono in qualche modo stato facile profeta. Si andava delineando, e oggi è chiaramente scoppiato, un conflitto, diciamo, di ruolo di Corte Costituzionale Europea tra le corti di giustizia e la Corte, Europea dei diritti, tra la Corte di Giustizia e la Corte Europea dei diritti dell'uomo, perché via via che l'Europa si è dotata di una propria Carta dei diritti, l'ha fatta diventare uno dei pezzi del trattato istitutivo con il Trattato di Lisbona, si è posto il problema della chi è l'attore che tutela i diritti in Europa? O almeno nei 27 stati abbiamo una concorrenza di tutela dei diritti a questo punto, quella operata dalla Corte di Giustizia, che già concorre con quella operata dalle corti costituzionali, che esistono ormai in quasi tutti i paesi, in Francia più recentemente, in cui scrivo che è solo preventivo, ma oggi esiste anche un controllo di costituzionalità non diffusissimo, ma insomma, successivo. Non esiste in Olanda, però ecco, in Germania, in Italia, in Spagna e in Portogallo esiste un controllo di costituzionalità, insomma, con sfumature diverse, con modalità diverse, anche con sostanzialmente diversi, ma insomma, analogo a quello che conoscete per l'Italia. E quindi c'è già un primo conflitto. Poi se ne apre un secondo tra la Corte di Giustizia e la Corte Europea dei diritti dell'uomo. Quando io scrivevo era in nuce e si vedeva da alcune sentenze, specialmente in materia di immigrazione. Voi, insomma, basta pensare che per molti anni, e sicuramente ancora all'epoca in cui scrivevo il libro, la Corte Europea dei diritti dell'uomo interpretava il principio di non discriminazione come non discriminazione tra qualsiasi essere umano soggetto all'autorità di uno Stato, mentre la Corte di giustizia interpretava il principio di non discriminazione come valido fra i cittadini europei soltanto. Quindi quella discriminazione tra un cittadino di qualsiasi Stato europeo, notate, non di uno specifico Stato, ma diciamo di un cittadino dell'Unione Europea e uno straniero, per la Corte di giustizia per lungo tempo è stata ammissibile e ancora ora per molte fasce di stranieri è ammissibile la discriminazione, cosa che non è per la Corte Europea dei diritti dell'uomo. La Corte Europea dei diritti dell'uomo ha costretto l'Unione Europea a cambiare la normativa sui ricongiungimenti familiari, le espulsioni degli stranieri. Insomma, c'è sicuramente un contrasto, e che a volte si manifesta con un dialogo tra giurisprudenze, esattamente come con le corti costituzionali, a volte si manifesta come un vero e proprio litigio. E c'è stato un punto su cui recentemente, un paio d'anni fa, la Corte di giustizia e la Corte europea dei diritti dell'uomo hanno fatto un vero e proprio litigio. E il punto era che il Trattato di Lisbona, fra le altre disposizioni, diciamo, a tutela dei diritti fondamentali delle persone, predisponeva che l'Unione Europea, in quanto tale, tutti sì, gli stati che ne fanno parte già fanno parte del Consiglio d'Europa, e quindi hanno aderito, hanno sottoscritto la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, che l'Unione Europea, in quanto tale, cioè in quanto organismo di secondo grado complesso, avrebbe aderito alla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Questo naturalmente avrebbe voluto dire in qualche modo, forse, o comunque il problema era aperto, subordinare gerarchicamente da un punto di vista di tutela dei diritti fondamentali la Corte di giustizia alla Corte Europea dei diritti dell'uomo. E a un certo punto la Corte di giustizia fa un atto in cui dice che è illegittimo pensare che l'Unione possa aderire alla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, perché questo vorrebbe dire limitare la sua sovranità. Allora, tutto il discorso che abbiamo fatto è evidente l'assurdità di questa posizione, perché è chiaro che riconoscere dei diritti inviolabili vuol dire limitare la sovranità. Uno potrebbe dire che quella limitazione viene dall'esterno. Sì, ma anche no, nel senso è da molto tempo che ancora prima di stabilire nel Trattato di Lisbona che l'Unione Europea dovesse formalmente aderire alla Convenzione, da molto tempo, insieme alle tradizioni costituzionali europee, l'Unione Europea considera proprio fondamento giuridico anche, appunto, la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Quindi proprio esterno non era già, e poi una volta che un trattato impone l'adesione, lo interiorizza in qualche maniera. Quello che era evidente era il problema del conflitto fra le due corti e la non volontà della Corte di giustizia di nemmeno, come dire, contrattare un ruolo rispetto alla Corte Europea dei diritti dell'uomo. E questa, infatti, decisione ha messo fine alle discussioni che erano in corso su come l'Unione Europea avrebbe aderito alla Convenzione. Cioè, si è preso atto della volontà politica della Corte Europea della Corte di Giustizia dell'Unione Europea di non aderire alla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Quindi questo per dire che quanto trovate qui è in qualche modo aggiornato dagli eventi recenti. Tutto questo ci porta a un altro punto, ed è un punto importante, cioè noi abbiamo, possiamo dire, tre ordinamenti giuridici e con tre organi che tutelano ognuno di questi ordinamenti: l'ordinamento nazionale con la Corte Costituzionale, l'ordinamento europeo con la Corte di giustizia, l'ordinamento del Consiglio d'Europa con la Corte Europea dei diritti dell'uomo. Questi tre ordinamenti, se si sovrappongano geograficamente in molte aree. In tutti i paesi dell'Unione Europea vale la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e la giurisprudenza della Corte. In 27 di quei paesi vale il diritto dell'Unione Europea e la giurisprudenza della Corte di giustizia. In ognuno vale, naturalmente l'ordinamento costituzionale e la giurisprudenza della propria Corte costituzionale. Queste tre cose, come abbiamo detto, possono entrare in conflitto. E i conflitti non sono sempre facilmente risolvibili. Se a livello subcostituzionale abbiamo detto che è pacifico il diritto dell'Unione Europea prevale su il diritto interno, quando arriviamo a livello costituzionale comincia un'opera che non è più di chiara subordinazione, ma di contrattazione volta per volta dei confini. Caso più eclatante è stato quello in cui la Corte Costituzionale tedesca, sulla adesione della Germania alla variazione del trattato istitutivo dell'Unione Europea rappresentata dal Fiscal Compact, quello che imponeva tutta una serie di misure economiche, tra cui la parità di bilancio, si è riservata e poi ha rinunciato a giudicare, dicendo che si doveva prima pronunciare la Corte di giustizia eventualmente dell'Unione Europea, ma non ha detto che non era competente a decidere, guardate, non su un pezzo, su una normativa specifica europea, ma sul trattato istitutivo dell'Unione Europea, cioè sulla Costituzione dell'Unione Europea. E anche quando ha rinunciato a pronunciarsi, lo ha fatto rinunciandosi a pronunciare lì, dicendo prima ponete il problema alla Corte di giustizia, poi casomai me lo richiedete, ma non dicendo io non ho competenza a dichiarare la legittimità costituzionale tedesca del trattato istitutivo dell'Unione Europea. Quindi, a livello di diritto costituzionale, è evidente che il problema si pone, e così come è evidente che il problema si pone nei rapporti fra la Corte di giustizia e l'ordinamento comunitario e la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo. Come abbiamo detto più volte, questa giurisprudenza ha portato l'Unione Europea a modificare le proprie normative, specialmente in materia di stranieri, ma non solo. Ma appunto abbiamo visto che ha portato anche a un asprissimo conflitto istituzionale, che non è stato risolto, è stato in qualche modo accantonato. E poi naturalmente la stessa dinamica complessa che c'è tra la Corte Europea dei diritti dell'uomo e tra la Corte di giustizia e le corti costituzionali, c'è anche tra la Corte Europea dei diritti dell'uomo e le corti costituzionali. Voi lasciamo perdere le situazioni italiane, ma tanto per darvi un'idea del fatto più eclatante, la Corte Europea dei diritti dell'uomo ritiene che debba essere eliminato un pezzo della Costituzione russa in quanto in contrasto con la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, un pezzo che la stessa Costituzione russa definisce non rivedibile nemmeno col processo di revisione costituzionale. Questo per dire che l'idea dell'ordinamento gerarchico kelseniano, dell'ordinamento chiaro, ordinato, in cui tutte le norme sono in rapporto logico di subordinazione, non esiste assolutamente più e, come si dice, il giudice sceglie il diritto oggi. Il giudice sostanzialmente non dice nemmeno, come già a Montesquieu non piaceva per il giudice inglese che dichiarava il diritto, ma secondo Montesquieu, come abbiamo detto, lo doveva solo applicare, ma il giudice decide il diritto, cioè ha un panorama di fonti in qualche modo non ordinate nel quale si può muovere liberamente. Questo crea una situazione di pluralismo giuridico, cioè noi abbiamo più possibili soluzioni che si richiamano a ordinamenti diversi che possono essere date per un determinato caso. E questo, a questo pluralismo si somma un pluralismo che possiamo definire dal basso, che è quello in cui, per il quale normalmente si usa l'espressione pluralismo giuridico, cioè l'idea di un diritto vigente non a livello istituzionale, che a volte viene anche riconosciuto a livello istituzionale, ma vigente nella prassi, cioè in conseguenza dell'immigrazione e del fatto che l'Europa sia diventata estremamente plurale per la grande diversità di culture che oggi ospita, noi abbiamo persone che rispondono quasi in automatico, senza pensarsi, ad ordinamenti giuridici, a volte convenzionali, nemmeno formali, che sono quelli dei paesi di provenienza e che specialmente nelle materie come il diritto di famiglia, in materie patrimoniali, continuano ad esistere e a funzionare. Vi faccio degli esempi del diritto di famiglia, sono numerosi e li rivedremo, ne discuteremo discutendone più attentamente, però vi faccio un esempio sul diritto che uno non penserebbe mai che è culturalmente orientato, cioè quello economico. Esistono, siccome l'Islam proibisce di prestare soldi dietro interesse, esattamente come faceva nel tempo antico del Medioevo, sostanzialmente la religione cristiana cattolica proibisce di prestare soldi dietro interesse. Noi abbiamo una forma particolare di mutuo che si chiama il mutuo islamico, che invece che un prestito dietro interesse è una sorta di vendita a rate, cioè facciamo l'esempio della casa: non sono io che ti presto i soldi con cui tu compri la casa, compro io la casa e te la rivendo a rate a un prezzo maggiorato di quello che io l'ho pagata. Ecco, quindi abbiamo una situazione di pluralismo giuridico e che, rifacendomi alla terminologia di De Sousa Santos, si può definire di interlegalità, cioè ci si può muovere tra piani di legalità europei, Convenzione europea, Convenzione dei diritti dell'uomo, Europea dei diritti dell'uomo, diritto interno, tradizioni sentite come, quindi convenzioni, consuetudini come vincolanti da tempo immemorabile dalle persone che le seguono, ci si può muovere in mezzo a tutti questi piani e quindi il giudice diventa una persona che svolge un'attività politica che proprio De Sousa Santos definisce in maniera molto, secondo me, con una bella espressione molto accurata, la politica della definizione del diritto, the politics of definition of law. Cioè il giudice, di fatto, quando decide un caso, non è più lontanissimo dall'essere dal soggetto che applica il sillogismo giuridico, ma è appunto il soggetto che per quel caso definisce che cos'è diritto. Naturalmente questo vuol dire che noi abbiamo non tanto una, ecco di nuovo Eckhard Schmitt che notava questo già prima della Seconda Guerra Mondiale, abbiamo avuto, lui diceva stiamo andando verso, ma noi oggi possiamo dire tranquillamente abbiamo avuto non tanto una giuridificazione della politica, perché in fin dei conti anche l'idea illuminista, no, che abbiamo detto del piano realizzato attraverso il diritto era una giuridificazione della politica. La politica poi esprimeva i propri progetti attraverso il diritto, attraverso un piano giuridico che inverava quel progetto sociale. Ma abbiamo una politicizzazione della giurisdizione, che se ritorniamo alle cose che abbiamo detto, e cioè che appunto c'è uno spazio tra il testo normativo che abbiamo detto discutendo Ross e la norma e che il giudice sceglie come occupare quello spazio, è chiaro che abbiamo detto il re è nudo, cioè è sempre stato così, è solo la mentalità e la convinzione dei giudici che gli può impedire di ragionare e usare quello spazio in maniera esplicita e gli può portare a comportarsi in maniera automatica, come abbiamo detto, sottolineatarello, normalmente adeguandosi alla giurisprudenza delle corti superiori. Ma quello spazio esiste ed è irrimediabilmente uno spazio politico. Il fenomeno che abbiamo descritto, cioè di governo dei giudici, che spesso viene criticato, di appunto, come abbiamo appena detto, politicizzazione del diritto, della decisione giudiziaria, È un fenomeno che a partire dagli anni 90 in Europa, in particolare in Italia, ma anche in Francia, assume altre conformazioni molto più drammatiche e altre forme di emersione molto più drammatiche che non il fatto che i giudici si ergano a sindacare la legittimità costituzionale delle leggi. E abbiamo un'epoca storica che è molto violenta in Francia e in Italia, ma insomma in qualche modo anche poi in epoca successiva in Spagna e oggi si potrebbe dire dove è stata in Brasile, in cui i giudici penali incriminano una classe dirigente politica, cioè c'è uno scontro molto violento in cui i giudici chiamano i pubblici ministeri, chiamano a rispondere in giudizio, i giudici spesso condannano una classe politica. In Italia un'intera classe politica negli anni 90, proprio in qualche modo le inchieste giudiziarie probabilmente non sono l'unica causa, ma sicuramente sono, come dire, la goccia che fa traboccare il vaso, che rade al suolo l'intero sistema dei partiti che era nato dopo la Costituente. E questo fatto è sintomatico che si scatena, questi eventi si scatenano dopo che era stata riformata la giustizia sui ministri, cioè si era creato un tribunale ordinario, sorteggiato e non permanente, ma insomma un tribunale ordinario per giudicare sui reati commessi dai ministri. Questo succede nel 1989. Mani Pulite, che è, come avete sicuramente sentito parlare, l'evento che distrugge una intera classe politica italiana, comincia nella prima metà degli anni 90, nel 92. Ecco, e lì si afferma uno dei principi, fondamentali dell'uguaglianza davanti alla legge dell'isonomia. Si dice, i ministri, rispondano, alla giustizia ordinaria come tutti i cittadini. Cioè si costituisce un tribunale che è il Tribunale dei Ministri, che è composto da alcuni magistrati con un certo tipo di anzianità del luogo in cui è stato commesso il reato. Quindi non c'è più un giudice speciale per i ministri. Questo potremmo considerare, io riporto nel testo una frase di Tocqueville, che questo non è certo un abuso, è un, come dire, un Tocqueville dice un diritto naturale dei giudici in qualche modo, ma insomma è espressione di quel principio dell'uguaglianza davanti alla legge, e come abbiamo detto è quell'espressione che caratterizzava il sistema giuridico inglese già nell'Ottocento, quando Dicey dice: noi abbiamo una tradizione che permette di portare il ministro che lede il diritto di una persona di fronte al giudice ordinario. Quindi è sicuramente in linea con l'idea liberale, l'idea che sta dietro lo Stato di diritto, però è chiaro che crea un conflitto tra un ministro che rappresenta una maggioranza parlamentare e quindi probabilmente anche una maggioranza politica nel paese, che si trova per sue azioni ad essere condannato da un tribunale. Allora, a volte queste possono essere, come dire, azioni che il ministro ha commesso di nascosto, reati di corruzione, come è stato il caso di Mani Pulite. Ma noi stiamo vivendo ancora, e sono ancora in corso, una situazione invece in cui il ministro rivendica politicamente quello che dalla magistratura è considerato un reato. Questo è il caso del blocco delle persone sulle navi operato dal ministro degli interni Salvini, o da Salvini quando era ministro degli interni, che è stato chiamato a rispondere di fronte al Tribunale dei Ministri, e la garanzia che l'ordinamento dà al ministro perché non sia perseguitato per ragioni politiche è che il Parlamento deve autorizzare la messa in stato di accusa del ministro. E una volta l'ha negata e una volta l'ha concessa, e sappiamo che ne dovrebbe arrivare una terza. Quindi è chiaro che questo si può configurare, si configura ed è stato configurato come uno scontro tra magistratura e politica. Ridiscutendo, ripercorrendo, analizzando la vicenda di Mani Pulite, uno dei grandi sociologi italiani, Alessandro Pizzorno, scomparso da pochi anni, recentemente, e ha scritto che in quel momento la magistratura non solo si erta garante della costituzionalità delle leggi, ma anche garante della moralità pubblica, esercitato non un controllo di costituzionalità, ma un controllo di moralità su la classe politica. Ma anche questo è un aspetto, quello più eclatante, quello che è andato più sui mass media, quello che ha influito in più sicuramente la classe politica italiana e l'evoluzione politica dell'Italia, ma non il fenomeno più eclatante, cioè noi assistiamo, se andate a vedere in nota, io riporto i dati statistici, la nota è la 96 a pagina 29, noi assistiamo in 7 anni, dalla fine degli anni 90 al 2005, al raddoppio delle cause giudiziarie. Cioè c'è, e non è un fenomeno solo italiano, ma un fenomeno planetario e sicuramente europeo, una grande domanda di giustizia, che a volte viene liquidata come aumento della litigiosità, come colpa degli avvocati che devono sbarcare il lunario e quindi fanno cause per guadagnare qualcosa e convincono i clienti a fare cause per guadagnare qualcosa, ma il fenomeno è così eclatante che non può essere liquidato in questa maniera. Cioè c'è una netta percezione che per avere diciamo, decisione, ma si potrebbe dire alla Kelsen, alla Ross, una norma individuale giusta, bisogna rivolgersi ai giudici. Per avere una decisione sulla propria situazione bisogna rivolgersi ai giudici. E questo deriva in parte perché le leggi, come viene sottolineato e come analizzeremo meglio, vengano inflazionate e sono sempre meno chiare, sempre più propagandistiche, sempre quindi più difficili da comprendere nel loro contenuto dispositivo, ma soprattutto perché l'aumento enorme della complessità sociale rende probabilmente lo stesso strumento della legge generale ed astratta insoddisfacente. Ogni volta si percepisce che quella legge può essere letta in più modi, può essere contestualizzata in quadri diversi, che siano quelli dei diritti fondamentali della Convenzione europea, il diritto europeo, le letture costituzionalmente orientate e via dicendo, e possono dare risultati assolutamente diversi. E quindi si chiede di leggere quella legge nel modo che si ritiene giusto per quel caso specifico e non giusto in astratto. E questo comporta che ci si deve rivolgere ai giudici per ottenere questo dato. Questo fenomeno è, secondo me, aumentato dal fatto che contemporaneamente all'indebolimento della legge abbiamo, che diventa appunto, come abbiamo detto, sempre più confusa, sempre più retorica e anche sempre più leggibili in contesti diversi, abbiamo dall'altra parte un grande rafforzamento del mercato, cioè con quella che viene definita la globalizzazione. Il titolo del libro è Lo Stato di diritto nell'era della globalizzazione. Assistiamo a un aumento della sfera del mercato e a una diminuzione della sfera della regolamentazione, diciamo, autoritaria dello Stato, cioè non c'è, diminuiscano gli ordini che, diciamo, che lo Stato dà, diminuisce il livello di regolamentazione che il quadro giuridico impone e si lasciano sempre più rapporti sociali alla regolamentazione contrattuale, quindi si riducono sempre più i rapporti sociali a rapporti economici. Questo era un rischio. Io a pagina 29 metto quella che secondo me è una bellissima citazione di Max Weber, in cui Max Weber segna chiaramente la differenza tra il rapporto contrattuale e il rapporto sociale e fa vedere come il rapporto contrattuale, il rapporto di tipo economica, è un grande impoverimento del rapporto sociale. Non è un'analisi esclusiva di Max Weber, è un'analisi che sta anche all'origine proprio della sociologia. Max Weber è uno dei primi grandi sociologi, uno dei padri fondatori della sociologia. Scrive tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, un poco più vecchio di lui, ma più o meno lo stesso periodo, c'era Émile Durkheim che sosteneva che non si può fondare la società sul contratto, ma la società si deve per forza fondare su elementi pre-contrattuali ed extracontrattuali, se no lo stesso contratto non ha senso. E questa è un'analisi molto importante e che ci ricorda appunto che la riduzione dei rapporti sociali e rapporti economici è un grande impoverimento, mentre noi viviamo in un'epoca ormai da 20 anni abbondanti in cui tendenzialmente lo Stato ha rinunciato a imporre regole per paura della reazione del mercato, lo vedremo meglio, ma insomma, ha paura che il mercato, se è troppo regolato, esca dallo Stato, lo abbandoni e quindi lo costringa la popolazione di quello Stato a una grande povertà. Per stare dentro del mercato diminuisce le regole che dà il mercato e lascia il mercato sempre più libero. Assistiamo a un grande incremento della libertà contrattuale, cioè i limiti che incontrava la libertà contrattuale diminuiscono grandemente. L'esempio più eclatante, che poi vedremo anche in seguito, ci ritorneremo sopra, è quello del contratto di lavoro che proprio per la differenza di potere che comporta tra datore di lavoro e lavoratore, uno che può scegliere tra tanti lavoratori, l'altro che se non lavora non ha di che vivere, era stato regolato così strettamente che in parte non era quasi più un contratto, cioè però c'era un contratto che veniva esteso quasi come legge a tutti quanti, gli elementi, diciamo, pubblicistici di quel contratto erano diventati predominanti. Ecco, si è riaperta una sfera in cui invece il contratto di lavoro è stato totalmente riprivatizzato, cioè la libertà contrattuale che era stata ridotta quasi a niente in questa materia è stata riestesa ampiamente. Oggi, forse, in molti casi il contratto di lavoro è un contratto come tutti gli altri, come un contratto di compravendita, appunto, è il contratto di compravendita della forza lavoro. Allora, questo problema Weber lo pone teoricamente, e lo pone teoricamente non a caso all'inizio del Novecento, quando appunto il problema della libertà del contratto di lavoro, della libertà di contrarre nel campo del lavoro si pone in maniera evidente, perché è il momento in cui le tutele dei lavoratori sono minime o inesistenti. E cosa dice Weber? Weber dice: normalmente noi consideriamo la libertà di contrarre come una delle libertà cardini del pensiero liberale, esattamente come la libertà di espressione di pensiero, la libertà di movimento, la stessa libertà in senso fisico, cioè la libertà dall'essere incarcerato, sono i principi cardini del liberalismo. Tant'è vero che Locke mette il diritto alla vita, alla proprietà e al contratto. E a contrarre tra i diritti fondamentali garantiti dalla legge di natura. Ma, dice Locke, la libertà di contrarre ha un carattere molto diverso dalle altre libertà, perché le altre libertà mi fissano una sfera di non interferenza, o se volete un potere, e attribuiscano a chi normalmente non ha altre risorse economiche, sociali, di forza fisica per difendere quella sfera di libertà per poter fare quelle cose, il potere della legge, quindi gli dà una forza autonoma, è un conferimento autonomo di potere, mentre la libertà di contrarre rappresenta una delega a produrre norme. Voi lo sapete, no? C'è cioè l'autonomia contrattuale, l'autonomia delle parti. Il contratto fa regole, fa legge per le parti. Qui Quindi è una delegazione a produrre norme. Allora, in questo caso, non è detto che si aumenti la sfera della libertà. I contratti possono anche aumentare la sfera dei vincoli, perché si producono norme nuove, cioè non si dà una libertà di fare cose, si dà una libertà di produrre norme che a loro volta possano impedire di fare cose. E quindi dice Weber, se poi a livello sociale complessivamente l'aumento della libertà di contrarre ha aumentato la libertà complessiva o l'ha diminuito, è una cosa che dobbiamo andare a vedere in concreto. Non è che aumentando la libertà di contrarre siamo sicuri che, come se allarghiamo lo spazio della libertà di movimento, che abbiamo aumentato la libertà collettiva. Dobbiamo andare a vedere gli effetti, dobbiamo andare a vedere i contratti che vengano prodotti e se questi contratti introducono una limitazione, una coercizione maggiore nell'insieme delle regole sociali. Ecco, questo è un punto molto importante da cui ripartiremo nella prossima lezione.